dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Buonasera, radomaniaci e radiomaniache all'ascolto anche questo venerdì 7 novembre 2014 qui da radiofonica.com. Sono le 18.30 e siamo sempre qui io e Giacomo dall'umida cripta a parlarvi delle novità anche di questa settimana che provengono un po' dalla zona del crepuscolo. Dunque, da che cosa vogliamo partire?
Allora, beh, questa è stata una settimana molto importante, molto bella per tutti gli appassionati dell'oro di Perugia. Perché? Perché abbiamo avuto piacere di avere ospite Dario Argento alla Sala dei Notari martedì scorso. Dario Argento, ospite del Festival Immaginario. Cos'è l'Immaginario?
Spiegamolo un po'.
Sì, è un festival che si occupa delle nuove frontiere della comunicazione, del cinema, delle web series, della radio, insomma, di tutte le nuove forme di comunicazione. E Dario Argento ha presentato il suo ultimo libro, che si chiama Paura, edito da Einaudi, una sorta di autobiografia, un libro molto personale che ha scritto lui, nel quale ha raccontato tutta la propria carriera, ma anche la propria vita, le proprie esperienze personali. E sì, noi c'eravamo,
tra l'altro. Oltre questo c'è stata anche una discussione abbastanza interessante su quello che è il suo nuovo progetto cinematografico. Sì, perché comunque esatto, ha presentato poi questo progetto in crowdfunding di questo lavoro che avrà come personaggio principale, quindi Sandman, che è il personaggio proprio di questo film, che si chiamerà The Sandman, che è proprio Iggy Pop. Quindi abbiamo avuto anche qualche gossip su questo, che sembra essere un film Argento 100%, si
speriamo,
può dire.
Speriamo, comunque poi ne riparliamo meglio. Di cosa altro parleremo in questa puntata? Che ricordiamo è la prima puntata vera e propria della Cripta di Median. La sì, settimana scorsa abbiamo regalato un assaggio giusto in tempo per poter essere in onda il giorno di Halloween
e per parlare della Notte dei Morti Viventi, che è tornato
al
cinema.
È stato al cinema per un giorno solo, il 31 ottobre, che ha avuto anche un incasso, diciamo, dignitoso. È incassato intorno ai 45.000 euro, che per un giorno solo, per un film del 1968,
direi che è una cifra più
non
che
è
accettabile.
Male, ci accontentiamo, esattamente. Vi ricordiamo comunque che per scriverci, per rimanere in contatto con noi, abbiamo anche la pagina Facebook che si chiama La Cripta di Median. Veniteci a trovare, scriveteci.
Assolutamente, scriveteci.
Poi, di cos'altro parleremo oggi? Siccome, dicevamo, è la prima puntata di questa nuova avventura che speriamo vi terrà compagnia tutti i venerdì, se lo vorrete, alle 18.30 su Radiofonica, vogliamo parlare anche un po' dell'inizio della nostra passione per l'horror, di come è nata, delle nostre esperienze personali, con quali titoli ci hanno traumatizzato da bambini. Quindi restate in ascolto perché magari ne vedrete delle belle.
Eh sì, e infatti per iniziare degnamente da questa umida cripta, proprio oggi che finalmente il maltempo si è rimesso,
era
come diceva
ora,
il nostro Francesco della Morte, vi presentiamo una chicca. Quindi vi presentiamo la versione originale presente nell'album di Wednesday 13, che è Undead Unplugged, che è un disco acustico, il primo disco acustico di questo artista che molti di voi conosceranno per essere stato il leader dei Murderlords e di altri gruppi horror rock, soprattutto negli ultimi 10 anni, che ha presentato appunto questo disco completamente acustico, nella quale rivisita alcuni di quelli che sono i classici del suo intero catalogo. Ci andiamo ad ascoltare a questo punto uno dei miei preferiti, che è Welcome to the Strange, però nella sua versione originale elettrica dei primi del 2000. A voi! Quello che avete appena ascoltato era Welcome to the Strange, un'ottima presentazione per parlarvi proprio dell'artista che vi abbiamo voluto sottoporre, ovvero Wednesday 13, pseudonimo di Joseph Poole, da Charlotte, classe 1976. Un cantante statunitense che in qualche modo in tutta la sua carriera non ha espresso altro che la sua passione per l'horror e per il mondo del gore. Infatti è stato, prima di tutto, ex voce dei Maniac Spider Trash, per trovare poi maggiore fortuna con un gruppo che io vi consiglio vivamente di ascoltare, almeno per tutti voi che apprezzate l'ironia, l'autoironia e l'horror, che sono i Frankenstein Drag Queen from Planet 13, dove in qualche modo i testi si mischiano e prendono ispirazione da quelli che sono i temi classici degli horror e della fantascienza B-movie degli anni 70 e 80, fino ad arrivare ai Murder Dolls, che in qualche modo sono la realtà più mainstream nella quale ha avuto modo di esprimersi, anche grazie alla collaborazione di un altro importante e famosissimo artista che è Joey Jordison, ovvero batterista degli Slipknot, ma in questa sede, ovvero accanto a Wednesday 13, chitarrista. Dunque, vi consiglio di ascoltare tutto il catalogo di Wednesday 13, anche perché ha avuto anche la possibilità di avere dei side project come i Barbon Crow, che è un hot love band nella quale addirittura rilegge il tema horror in cave country, ma questo ne parleremo più tardi. Tra l'altro, oltre a Undead Unplugged, che va a completare una discografia molto ricca e fertile, e che quindi, come abbiamo detto, ripresenta in chiave acustica quindi dei classici come Haunt Me, God Is a Lie, We All Die, eccetera eccetera eccetera, in questi mesi, quindi questi ultimi mesi del 2014, è uscita anche una collezione che si chiama Dead Meat 10 Years of Blood, Feathers and Lipstick, che racchiude 10 anni proprio dell'intera carriera dell'artista dal 2003 al 2013, con più di 80 pezzi e 50 demo inedite in 4 CD. Quindi, per chiunque di voi non abbia ancora ascoltato nulla, noi vi consigliamo assolutamente quest'ultimo album, ma soprattutto anche questa collezione che un po' rappresenta il meglio di Wednesday 13. Ma torniamo a noi, caro
sì,
Giacomo.
Torniamo a Dario Argento e alla serata di martedì scorso. Beh, c'è da dire che ascoltare Dario Argento ormai è come ascoltare una persona di famiglia,
di
una
famiglia,
persona di casa, anche perché, lo ricordiamo, lui è venuto diverse volte a Perugia. Ed è bello come tutte le volte lui alla fine racconta un po' sempre le stesse cose, però sempre aggiungendo un particolare diverso, e quindi alla fine non sai mai dove finisce la verità e comincia la menzogna, insomma. Ad esempio, lui viene spesso a Perugia perché ha origini perugine.
Sì, così raccontava.
Esatto, io mi ricordo che quando è venuto qua 10-11 anni fa ha raccontato che il padre era perugino, stavolta ha detto che invece la nonna era di Perugia, quindi ogni volta aggiunge qualcosa, toglie qualcos'altro.
Mischia le carte in tavola.
Esatto.
Poi tu l'hai conosciuto, se non mi sbaglio, anche proprio eri presente addirittura 10 anni fa quasi.
Sì,
no?
Sì, quello fu un evento bellissimo, insomma, all'epoca avevo 19 anni, è stato il primo incontro vero proprio con uno dei miei idoli. Insomma, se mi ricordi, noi all'epoca ci conoscevamo, però
sì.
C'eri anche tu quella sera.
Io c'ero quella sera, ma non ho avuto la tua stessa fortuna di poter fare uno scatto con il maestro.
Sì, quelle sono cose che, sai, le fai quando sei ragazzo e però ti rimangono dentro.
Poi io, sai, ho sempre immaginato che artisti del genere non riuscissero ad essere impressi su pellicola, un po' come da tradizione.
No, lui c'è, è vero. E allora, per quanto riguarda la serata, cosa dire? Le domande alla fine vertono sempre sugli stessi argomenti e comunque anche leggendo il libro ti rendi conto che se hai seguito Argento nel corso degli anni, se hai letto le interviste, hai seguito le video interviste, i contenuti speciali dei DVD, hai letto i libri su di lui, insomma, gli argomenti sono quelli. È un peccato che anche le domande del pubblico alla fine vertano sempre sugli stessi argomenti. Quindi, se sei un argentiano doc, tu vai a questi incontri per il piacere di rivedere il tuo maestro. Insomma, non ne caverai fuori nulla di inedito, non c'è nulla che non conoscevi prima, però è comunque un'esperienza molto bella. E la cosa importante di questa serata è stata l'argomento del nuovo film, quello con Iggy Pop, The Sandman, tratto da un racconto di Hoffman, ma come ha rivelato Argento stesso,
sì, una chicca.
Esatto, lui prenderà ispirazione sostanzialmente dal fumetto di Neil Gaiman e ci sarà da ridere, insomma, è curiosa questa cosa.
Sì, è stato curioso un po' questo mashup, ma devo dire che l'incontro è stato molto interessante per quello che poi ci riguarda personalmente, per alcune chicche che secondo me ha rivelato, ma provenienti proprio dalla sua biografia, quindi un po' questo rapporto particolare che c'è stato tra il mondo del cinema e un po' una condizione poi esistenziale di Dario Argento, e questa della solitudine, che sicuramente l'ha avvicinato e gli ha dato una percezione privilegiata di quello che è un po' il sentimento della paura, e alla quale poi mi trovo molto vicino, perché in qualche modo ha richiamato poi alcuni dei momenti e delle emozioni che hanno permesso a me, anche da molto giovane, di avvicinarmi proprio al mondo dell'horror, sia letterario sia cinematografico.
Allora, diciamo, qual è stato il primo film di Dario Argento che hai visto?
Allora, nel mio caso, non lo scorderò mai, credo che sia stato proprio Suspiria. Beh, ed era a casa di un nostro carissimo amico che aveva questo televisore gigantesco, noi eravamo piuttosto giovani e tra l'altro ci contattavamo dopo pranzo per ogni volta sottoporci ad un dibattito e cineforum su quello che poteva essere un film dell'orrore. Nel caso di Dario Argento fu simpatico, perché poi appena arrivato a casa di questo amico scoprì che c'erano due altri nostri amici, che saluto, che sono Francesco, due Francesco, che si erano apposta nascosti dietro al divano sperando di provocare una specie di effetto paura 3D, che poi non riuscirono a provocare perché furono sgamati immediatamente, ma che mi ricordano comunque con affetto questa prima visione di Suspiria.
Il mio credo fu Inferno. Mi ricordo che una sera dovevano trasmettere in televisione Tenebre, allora ovviamente lo trasmettevano in tarda serata, la mattina dopo io andavo a scuola, quindi non potevo vederlo, lo registravo. Lo misi a registrare e il giorno dopo scoprì che avevano sbagliato, non avevano messo in onda Tenebre, avevano messo in onda Inferno, però fu comunque una bella esperienza.
Sì, che poi continuiamo a dire, io ho avuto anche la fortuna, ed è per questo che in qualche modo leggo anch'io Dario Argento a Perugia, perché una delle mie prime volte di Profondo Rosso fu proprio al cinema qui a Perugia, fu proprio al Teatro Morlacchi,
sì,
quando
2003,
ripropose,
esatto.
Esattamente, per gli appassionati, era, se non mi ricordo, in notturna, una visione proprio di Profondo Rosso. Ma a questo punto, prima di continuare a parlare, quindi di continuare la nostra discussione, in qualche modo fare outing rispetto a quelle che sono le nostre prime esperienze e i titoli che più in qualche modo ci hanno aiutato ad addentrarci nella zona del crepuscolo, continuiamo con la musica,
sì.
E continuiamo con degli artisti che io ho sponsorizzato negli anni, per quanto nessuno li conosca ancora in Italia, proprio perché fanno un gothic country metal in qualche modo, che io trovo veramente esaltante. Loro sono i Dust Poor Bastards e noi ci andiamo a ascoltare uno di questi pezzi, che è All The Time, dal loro nuovo album, che è Visual Losers del 2014. A voi. But I just can't drink no more or I'll die. The only time I have any fun anymore is when I'm stoned. But I can't get stoned no more or I'll die. And I don't wanna die tonight. No, I don't wanna die tonight. The only time I have any fun animals when I'm cheap. But I don't want to cheat no more or I'll die. The only time I have any fun animals when I'm hurting. But I just can't hurt no more or I'll die. And I don't want to die tonight. Will drive a man crazy. Ain't I proof of that? The only time I have any fun anymore is when I'm praying. But I just can't pray no more, it doesn't work. The only time I have any fun anymore is if I'm stealing. But I just can't steal no more or I'll die. But I don't wanna die tonight. I don't wanna die tonight. Loneliness will drive a man crazy. Ain't I proof? E questi erano i Dust Poor Bastards con questa canzone dal loro nuovo lavoro che si chiama Visual Losers del 2014 e che io ho scoperto con piacere, proprio perché anche i Dust for Bastards sono uno di quei gruppi, una di quelle realtà che si muove nell'underground in qualche modo del mondo dell'orrore, ed è fatto da questo simpaticissimo duo composto da Lonesome Wyatt, che è chitarra principale e voce, l'avete ascoltato, una voce abbastanza particolare come avete notato, e The Minister, che suona il basso e il banjo. Loro si definiscono country gothic vecchio stile e dark roots. Questo perché? Perché in qualche modo, come magari si è intuito, le tematiche affrontate dal duo sono principalmente, attingono principalmente a quelli che sono un po' i miti della frontiera, per cui impiccagioni, bounty killer e le ombre che si muovono sull'infinito deserto texano. Addirittura Lonesome Wyatt è talmente vicino in qualche modo a quello che è il nostro mondo e tangente quindi a quello che è l'universo del bizzarro, che è anche uno scrittore. Tanto è vero che oltre a questo album è uscito proprio quello che è il suo primo libro, che si chiama, come poterti dar torto, The Terrible Tale of Edgar Switchblade. Ancora una volta un racconto dell'orrore ambientato sempre nel vecchio West, e io onestamente non ho avuto ancora il piacere di leggerlo, vedrò di riuscire a procurarmelo in lingua originale per poterci dare un'occhiata e farvi sapere poi che cosa ne pensiamo noi della cripta, dato che nel corso delle prossime puntate cercheremo anche di darvi qualche consiglio,
certo,
a livello
parleremo
letterario.
Anche di letteratura, perché alla fine l'horror è un argomento talmente vasto che non può limitarsi solo al cinema. Comunque adesso, se permettete, parliamo un po' di noi, vero Iaco?
Sì, è venuto il momento.
Allora, abbiamo deciso in questa prima puntata vera e propria di parlare di come è nata la nostra passione per l'horror, delle nostre prime esperienze in questo settore. Per quanto mi riguarda, tutto è nato da una videoteca che c'era qui a Perugia, posso anche dire il nome, tanto non esiste più purtroppo, il vecchio Video System dentro il Mercasette, che sicuramente chi è cresciuto a Perugia negli anni 90 ha frequentato molto questo luogo. Perché è stato questo il mio inizio con il genere? Perché una parte della videoteca era interamente dedicata all'horror. Io mi ricordo che ci andavo da bambino con i miei genitori a noleggiare, sai, i cartoni animati.
I classici,
esatto,
no?
Esatto. Poi un giorno scoprì una zona un po' nascosta.
La zona d'ombra.
La zona d'ombra, che poi tra l'altro accanto c'era la salettina del porno.
Beh sì, quelle erano, credo,
esatto,
no?
C'era sì questa tendina, queste tendine rosse che ti portavano su una sala a parte dove l'ingresso era vietato ai minori di 18 anni, ma a me non me ne fregava nulla di quelle cose, si intravedevano tette, culi, ma non me ne fregava nulla, perché c'erano tutte le locandine bellissime,
certo,
dei film anni 80, fantastici, insomma.
Poco adatte probabilmente, almeno al tempo si credeva.
E io volevo vedere il Profondo Rosso, perché? Perché era stato trasmesso in televisione quell'estate e a me era stato proibito.
Ah,
allora sai,
beh,
il fascino proibito. Io volevo vederlo. Era, se non sbaglio, era il 1993-1994, avevo 10 anni. E Profondo Rosso non me lo fecero noleggiare, allora dovetti ripiegare su qualcos'altro. E c'era questa locandina fantastica, ancora me la ricordo. Si vedeva davanti ad un camion, un radiatore, spaccato, e fuori usciva un corpo sanguinante. Forse qualcuno di voi ha riconosciuto di che film sto parlando, si tratta di Brivido di Stephen King. Ora, stiamo parlando di un film terribile, questo
sì,
va detto.
Non volevo dirlo, però per fortuna esatto, che in qualche modo esatto, mi hai anticipato.
Però c'è da dire che io da allora non l'ho più rivisto, nel senso che io non mi ricordo neanche se mi piacque o meno, probabilmente sì, perché sai, non ti fanno vedere gli horror. Per uno che te ne concedono, che fai? Dici che non ti piace?
Assolutamente no, anzi, sicuramente prende quello che
esatto,
può.
Sicuramente per partito preso mi piacque, però del film non ricordo assolutamente niente. Ancora oggi, nonostante lo abbia in DVD, non l'ho più voluto rivedere, appunto perché mi piace.
Per conservare esatto, il fascino, no? Della esatto, prima volta,
insomma,
certo.
E questa visione comunque spalancò un mondo fantastico e bellissimo. Mi ricordo che poi l'estate c'erano le promozioni sui noleggi delle videocassette, con gli amici, i cugini facevamo le collette, insomma, e mi ricordo che così abbiamo visto Suspiria, L'uccello dalle pinne di cristallo, La casa, Halloween, Phantasm, insomma, fu un periodo della vita bellissimo. Poi, tra l'altro, proprio in quel periodo ci furono le prime letture di Dylan Dog.
Ah beh, quindi
sai,
certo,
tutto torna, tutto si collega alla fine.
Certo, beh, io devo ammettere che in qualche modo anche per quanto mi riguarda l'estate è sempre stata la stagione giusta per l'horror. Poi io, contrariamente a Giacomo, devo ammettere una cosa, che ho avuto un rapporto, ecco perché parlavamo prima in qualche modo di alcuni punti di contatto con Dario Argento, perché devo dire, l'essere un po' il figlio unico, vivere in una casa di campagna, in qualche modo hanno stimolato la mia immaginazione. Poi devo ammettere che, essendo estremamente miope io al periodo e non volendo accettare il fatto di dover mettere gli occhi occhiali. Di molti horror ho fatto esperienza soprattutto per quanto riguarda il sonoro, motivo per il quale ho sempre adorato i film di Dario Argento proprio per le colonne sonore di Goblin, perché secondo me esprimevano un po' bene innanzitutto il sentire la paura attraverso i rumori, e per quella che è la vita di un figlio unico, comunque di una persona che passa molto tempo da sola, la prima esperienza secondo me a livello di paura si fa cercando di riconoscere tutti quelli che sono i suoni che senti quando sei al buio, quando sei in camera da solo, ma soprattutto no, anche quelli che senti in campagna, e quella capacità di riconoscerli in qualche modo ti dà la capacità poi di trovare il coraggio per affrontare la paura, per padroneggiarla e poi soprattutto per raccontarla. Per cui di conseguenza io sono partito a livello letterario prima dei classici, quindi Poe, Lovecraft sicuramente hanno accompagnato e sono stati gli amici migliori dei miei pomeriggi d'estate. E i miei pomeriggi d'estate come si concludevano? Proprio con alcuni dei film horror a casa di Diego, di questo mio carissimo amico che è diventato poi anche regista e che mi ha iniziato in qualche modo alla cultura dell'horror, dato che a casa i miei non mi permettevano di vedere il film horror, dato che sapendo che hanno già un figlio abbastanza sociopatico pensano che forse il fatto che potessi anche vedere il film horror non lo avrebbe aiutato nella sua socialità.
E poi devo dire che sono figlio unico anch'io, quindi forse qualche
abbiamo dei punti di contatto,
forse qualche psicanalista ci andrebbe a nozze. Io cercando di analizzare il legame tra queste due cose.
Assolutamente, io devo dire che per quanto mi riguarda quello che invece mi ha avvicinato all'horror è sicuramente stato il mondo di John Carpenter. Quindi i primi film visti sono sicuramente stati Il seme della follia e La cosa,
capolavori,
che a tutt'oggi rimangono indiscutibilmente alcuni dei miei film preferiti in assoluto. Addirittura, parlando di Carpenter, dobbiamo dire due cose, già che ci siamo.
Anche sì, c'è una novità fresca di questa settimana, ovvero a febbraio uscirà un disco, perché noi lo sappiamo che John Carpenter è sì regista, ma è anche compositore delle colonne sonore.
Assolutamente, splendide.
Assolutamente, tutte bellissime. E a febbraio uscirà un disco di inediti, di musiche composte da John Carpenter, mai utilizzate nel montaggio finale dei suoi film.
Addirittura, quindi delle gemme possiamo a tutti gli effetti dire.
Il disco si chiamerà Lost Things, uscirà a febbraio e questa settimana è stata distribuita un'anteprima, il primo singolo che si chiama Vortex. E noi che facciamo?
Ce lo andiamo ad ascoltare e a questo punto...
A questo punto però prima vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre venerdì alle 18.30 su radiofonica.com. Metteremo sulla nostra pagina Facebook, che vi ricorda la cripta di Midian, il link con il podcast... L'appuntamento della prossima settimana,
quindi il 14 novembre. Parleremo di cosa?
Parleremo di un argomento fantastico che a noi sta molto a cuore. Parleremo di Lovecraft, delle sue opere e del cinema che ha ispirato
a lui. E quindi a voi vi lasciamo con John Carpenter, con questo Vortex, da questo splendido album. Alla prossima, qui è tutto.
Saluti
dalla cripta.
Ciao.